La voce di Venezia vi presenta Mondo Creativo. In studio Mattia Cagalli e Tony Marra.
Benvenuti al nuovo appuntamento con il cinema della voce di Venezia. Continuiamo il nostro viaggio su Mondo Creativo, sempre con il western. Questa volta non faremo una excursus di tutti gli spaghetti western, ma ci limitiamo, diciamo così, a consigliarne qualcuno, sempre sulla scia dell'episodio precedente e sempre in compagnia di Tony Marra.
Ciao a tutti!
Allora abbiamo scelto quattro western, due a testa, andiamo dagli anni 60 agli anni 70 e siamo nel pieno degli spaghetti western.
Sì, ovviamente per fare la scelta ne abbiamo scelti solo quattro, l'abbiamo fatto anche per una questione di tempi, per non andare troppo oltre, per non fare una cosa un po' troppo lunga. Ce n'erano oggettivamente tanti, perché è stata prodotta sì tanta immondizia in mezzo ai spaghetti western, però insomma ci sono ben più di quattro, però ovviamente abbiamo voluto fare delle scelte, insomma. Io, per esempio, ho scelto Django perché è probabilmente dopo i film di Leone, è probabilmente il western più famoso, lo spaghetti western più famoso che ha lasciato un segno non indifferente, anche perché se non fosse stato così, Tarantino non avrebbe fatto l'omaggio agli spaghetti western con Django Unchained, prendendo proprio spunto da questo film, anche se sono due film molto, 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 ma molto diversi. E poi io poi ho fatto una scelta di un western non molto ricordato nel mainstream, però abbastanza famoso tra i cinefili, che è il film di Lucio Fulci, Le gol cantarono la morte, e fu Tempo di massacro. Perché ho scelto questi film? Sono usciti prima di tutto tutti e due nel 66, dunque appena 2 anni dopo che, diciamo, ha preso piede, ha cominciato a prendere piede gli spaghetti western, e sono secondo me due dei film che hanno preso gli stilemi del film di Leone e li hanno impressi a fuoco, diciamo, li hanno resi to court, insomma, da qui a quelli successivi. E partiamo da il Django, che è uscito il 23 settembre del 1966. È un film, come tutti quelli che vengono prodotti in quel periodo, nati sulla scia, dunque girati molto, molto velocemente, e nati solo con l'idea di doverli fare. Infatti, praticamente Pietro Vivarelli, che è uno degli sceneggiatori, l'ha rilasciato un'intervista e ha detto come è nato. Insomma, un giorno gli telefona Sergio Corbucci, con il quale aveva un rapporto di amicizia, e si conoscevano. Gli avevo chiesto se voleva partecipare a questo film che doveva realizzare, prima di fare un altro western, che era Navajo Joe, che avrebbe diretto subito dopo. E niente, il soggettino iniziale era questo. Corbucci aveva questa idea di questo tizio che trasportava una bara, con una corda, dunque, che se la tirava a peso morto, vestito tutto di nero, e basta. Tutto là, c'era questa cosa. Ma che c'è nella bara? Boh, non lo so, cioè proprio così. Aia. E allora cominciano ad andare con. C'era un'altra idea, ha detto: ma io nei miei film precedenti ne ho fatto uno dove uno dei protagonisti rimane cieco, in un altro rimane sordo. Questo qua potremmo inventarci qualcosa di simile, che ne so, che c'ha le maniche fracassate. E chi le ha fracassate? I messicani. È partita così. E dunque su queste quattro idee hanno cominciato hanno deciso di fare il film. Il nome deriva da sempre esce fuori sempre da questa discussione, e è il nome di Django Reinhardt, il famoso chitarrista gitano, perché in quella conversazione telefonica Vivrelli ci ha ricordato: senti, ma io ti ho prestato i dischi di Django Reinhardt, se me li ridai. Ah sì, è vero, te li ridò, però guarda, adesso che ci pensiamo, il protagonista, chiamiamolo Django, e nasce proprio così al telefono, con idee proprio di getto. E anche l'idea delle mani fracassate nascono dal fatto che Django Reinhardt rischiò in giovane età, credo adolescente, di morire in un incendio della sua culotta dove viveva, e si salvò, però rimase ferito molto gravemente, tra i quali le ultime due dita della mano rimasero attaccate insieme, cioè dunque gli si atrofizzarono, rimasero ustionato e si fusero insieme per il calcio, si cicatrizzarono insieme. Dunque lui, per poter suonare la chitarra, ha dovuto inventare uno stile totalmente nuovo, perché con due dita di meno ovviamente non puoi più suonare come suonavi prima. E da questa cosa qui è venuta l'idea delle mani fracassate del protagonista. Di cosa parla Django? Django parla di questo straniero misterioso. Dunque già ci si ricollega già da questo punto di vista per un pugno di dollari, che arriva in questo sperduto villaggio. Queste cittadine degli spaghetti western sembrano sempre degli stati amministrati da delle persone malvagie. Anche qui ci sono due fazioni. C'è quella del maggiore Jackson, che si rifà chiaramente al Ku Klux Klan, hanno dei cappucci rossi invece che bianchi, e c'è il generale Rodriguez. Sono cattivi veramente a tutto tondo. Diciamo che da questo punto in poi, se già era considerato violento il film di Leone, da qui in poi la violenza negli spaghetti western andrà sempre a livelli sempre maggiori. Consideriamo che Django, quando uscì, fu considerato uno dei film più violenti mai girati in Italia. Beh, se consideriamo che dopo 10 minuti già c'erano 10-11 morti ammazzati, e non siamo arrivati neanche a 10 minuti, eh? Sì, perché mi sembra già a 7 minuti. E arriva questo tizio qui in questa cittadina molto fangosa. E questo hanno deciso di farlo in questo modo perché il film di Leone era molto polveroso, sabbioso. Allora inizialmente avevano pensato: facciamolo sotto la neve, cioè proprio dalla cosa opposta. Però in Almeria c'era un po' di difficoltà in quel periodo a trovare neve. Allora Manolo Bolognini, che era il produttore, disse: senti, ma invece della neve, ma facciamo che è tutto bagnato, la guazza, fango, che è una cosa un po' più fattibile in quel periodo. Infatti qui c'è fango da tutte le parti, tutto molto bagnato, cioè esattamente l'opposto di come era il film di Leone. Arriva Django e si trascina questa bada. Tra parentesi, una bellissima sequenza iniziale girata veramente molto bene, che è stata poi ripresa mol molto, molte volte sia nel cinema che nella televisione. Tra parentesi, è stata ripresa anche in un episodio di Ken il Guerriero, così, tanto per.
Esatto.
E nessuno sa, sono convinti tutti che ci sia un morto, però se la porta lì poi lo scopriremo dopo mezz'ora che cosa c'è dentro. Arriva questa cosa qui, nel frattempo muoiono circa una decina di persone, perché così tanto è, e non siamo arrivati nemmeno ai primi 10 minuti. Arriva in questa cittadina, noi capiamo che si deve Django si vuole vendicare di qualcosa, poi scopriremo che si deve vendicare da lì a poco, si deve vendicare che gli hanno ammazzato la moglie mentre lui era in guerra, e gliel'ha ammazzata il maggiore Jackson, uno dei malvagissimi, che si diverte a far correre i messicani e a sparargli alle spalle dopo che hanno fatto qualche centinaio di metri. E a questo maggiore si contrappone il generale Rodriguez, che sembra un po' più buono, ma insomma è proprio sembra, perché qui alla fine persone diciamo buone, non è che ce ne sono. Anche Django da questo punto di vista, è il classico antieroe dello spaghetti western. Sì, sembra buono, però anche lui poi alla fine ha comunque un suo lato oscuro, perché per esempio del maggiore Jackson si potrebbe tranquillamente vendicare già nella prima mezz'ora, quando gli stermina con la mitragliatrice che tira fuori dalla bala, gli stermina tutti gli sgherri che ha intorno, però decide di non ucciderlo e poi scopriremo anche perché però per motivazioni un po' più grevi, sì, si vuole vendicare, però insomma vuole anche avere il suo tornaconto. Il film dura un'ora e mezza, non ha mai momenti di stanca, bisogna dire che ci sono continui colpi di scena e la violenza rimane costante per tutto il film. E arrivato a un certo punto sul finale, come avevo già accennato, praticamente non lo uccidono, però non lo rendono, gli massacrano letteralmente le mani, gliele spappolano, addirittura gliele fanno calpestare dai cavalli. C'è una scena abbastanza dura per gli standard dell'epoca. Insomma, noi capiamo anche che probabilmente quelle mani non torneranno mai normali, però nonostante questo, riuscirà anche a fare un ultimo duello finale, che poi chi non ha visto il film invito ad andarsi a vedere. Il film ha veramente delle scene molto violente, quella più famosa è quella del taglio delle orecchie. C'è anche ha raccontato Corbucci, il regista, che quando girò quella scena sul set era arrivato Burt Reynolds. Allora, un attore non ancora famoso, però di lì nel decennio successivo diventerà l'attore più pagato di Hollywood, e che subito dopo Django girerà con Corbucci Navaglio Joe, uno dei film preferiti di Tarantino, però il film più odiato da Burt Reynolds che ha mai girato. Lui ha sempre parlato malissimo di questo Navaglio Joe, e comunque è un film molto interessante. È considerato uno dei capolavori da tanti altri, sia critici che registi. Tarantino lo adora, ma anche a tanti altri critici ne parlarono molto bene. Invece, Burt Reynolds disse che era un film così orribile che andrebbe proiettato soltanto in posti dove la gente non può scappare, cioè nelle prigioni e negli aerei in volo. Credo che però uno dei motivi perché lo odiasse così tanto è che lui, quando firmò il contratto, gli avevano fatto credere che era un film diretto da Sergio Leone. Lui dunque tutto contento, cavolo, era un attore, diciamo, emergente, non era affatto famoso ancora all'epoca, lo diventerà nel decennio successivo, diventa veramente molto famoso nel decennio successivo, è tutto contento, invece poi scopre che lo deve dirigere un certo Sergio Corbucci. Sergio chi? Perché Corbucci aveva già un nome, aveva già fatto alcuni film abbastanza importanti all'epoca, però sarà solo con Django che diventa famoso anche all'estero. Cercò di rescindere il contratto, eh? Cioè, lo dico subito, però non niente, hai firmato tattacchi, e ha dovuto fare. Probabilmente sta cosa non gli è andata giù e ha parlato male di Navajo Joe più del dovuto. E comunque Django è un film molto molto interessante, non ha mai momenti di stanca. La scena del taglio dell'orecchio è una cosa che effettivamente rimarrà nella storia, come aveva predetto Corbucci quando Burt Reynolds era andato a vedere come girava, e proprio era quel giorno in cui giravano questa scena dove il generale Rodriguez taglia al predicatore l'orecchio, glielo mette in bocca e poi gli spara. E lui, Navajo Joe, cioè scusatemi, e Burt Reynolds ci rimane un po' così, ma davvero questi stanno girando una cosa del genere? Siamo nel 66, cioè lo splatter manco è nato, una cosa del genere. Lui gli spiega che negli spaghetti western conta l'iperbole, dunque tutto portato agli eccessi, però gli disse: questa scena rimarrà nella storia del cinema. Sì, e probabilmente È la scena, una delle due scene, due o tre scene che più famose in assoluto di Django. Su questa qui ci aveva visto bene.
Ma secondo te la violenza era voluta da prodotti dai produttori e dagli sceneggiatori o era una cosa che loro pensavano che il pubblico volesse?
Tutte e due. Sì, il pubblico lo voleva, però allora. Diciamoci chiaro, questi qui erano film comunque almeno i primi girati veramente con quattro soldi. E dunque ci si poteva permettere delle cose che in un film ad altissimo budget, dove la pubblicità negativa ti potrebbe penalizzare, non ti potevi permettere. Cioè, questi qui uscivano a raffica. E la gente anche quello voleva, e non gliene fregava niente, insomma, di non che te ne parlavano male i critici. All'epoca, per esempio, c'erano sui quotidiani cattolici, i giornali cattolici, c'era addirittura, oltre alla critica, c'era anche il giudizio morale. Di questa cosa qui ne potevano beneficiare più o meno i film famosi, i film ad alto budget, al filmetto di serie B, ma che gliene fregava niente a nessuno. E dunque cercavano di dargli qualche cosina in più, un po' di più al pubblico. Anche perché con gli anni 60 comunque sì, la censura comunque cominciava, anche negli Stati Uniti, cominciava a diventare meno oppressiva da questo punto di vista, e si puntava tanto all'adolescente, insomma, che gli piaceva vedere un po' più di violenza, un po' più di carne quanto era possibile. Le donne si facevano spoglia un po' di più, facevano un po' più di gamba, un po' più di seno e cose di questo tipo qua. E diciamo che funzionava all'epoca, perché insomma vedevi quello che volevi vedere al cinema senza troppi pensieri da questo punto di vista.
Ok.
E considerare il film comunque fece il botto anche questo, tanto soprattutto all'estero, tanto che Django è diventato un nome comunissimo, soprattutto all'estero. Tutti i film dove c'era, per esempio, i western interpretati da Franco Nero,
Tutti
diventava Django
Django,
col
tutti
protagonista.
Django.
Infatti, nel film successivo, che parlerò subito dopo, Tempo di Massacro, il protagonista si chiama Tom Corbett, all'estero è Django, anche se chiaramente non è lo stesso protagonista. Hanno fatto un numero pazzesco di film Django di qua, Django di là, Django contro Django Sartana, che più ne metta. E all'estero anche tanti altri film spaghetti western hanno utilizzato questo nome, anche quando non c'era Franco Nero, È pieno di Django girati in Germania e girati in Spagna. E tra parentesi, questi due film di cui parlo sono tutti e due delle produzioni franco-spagnole. E infatti la maggior parte degli attori, non gli attori principali, ma la maggior parte degli attori sono tutti quanti attori spagnoli. Diciamo che anche il nome Django per un certo periodo, anche su A Franco Nero, insomma, è rimasto un po' tanto appiccicato. Comunque, Franco Nero fa un ottimo lavoro qui, insomma. Sempre stato un buon attore, è un personaggio molto, molto, molto credibile, insomma. Ci riesce anche a empatizzare abbastanza con questo personaggio. Piccolo.
Diciamo che c'aveva proprio la faccia.
Sì, ma che poi che Corbucci sapeva valorizzare, infatti lui lo raccontava, mi raccomando all'operatore, prendimi bene la faccia di Franco e prendi bene i suoi laghetti azzurri che mi fanno fare tanti soldini. Perché insomma lui era, in quegli anni stava esplodendo, insomma, nel 66 poi aveva fatto anche un film, aveva partecipato anche a un grande colosso americano, La Bibbia di John Huston, dove faceva la parte di Abele. Dunque era proprio gli anni in cui in cui Franco Nero stava guadagnando la sua popolarità, dunque era un attore veramente lanciatissimo, era oggettivamente un bell'uomo, c'era degli occhi, cioè lui e Corbucci li sapeva valorizzare, insomma, i primi piani glieli sapeva fare, anche perché Corbucci era anche un ottimo tecnico da questo punto di vista. C'è
Ok.
un'ultima piccola cosa riguarda un piccolo aneddoto la bellissima intro. I titoli di coda durano circa 2 minuti, i titoli di testa, 2 minuti e mezzo, in cui si vede si vede Franco Nero che trascina la famosa scena della bara. E ha raccontato come è stata girata Franco Nero alcuni anni fa. Praticamente, insomma, c'era la truppa e solo lui, perché insomma nella scena c'era solo lui. Allora lui gli racconta: mi raccomando, Franco, adesso tu vedi quel masso lì in fondo, saranno 200-300 metri, cioè se lo deve trascinare per 2 minuti e mezzo. Ecco, tu allora te lo trascini là, ti nascondi tutto, tutto dietro e aspetti che io ti chiamo. E insomma, lui parte, si trascina sta cosa in mezzo al fango. Ha detto, sta cosa pesava pure una cifra, perché non era fatta di legno di balsa, era proprio una bara vera. E insomma, arriva là, di qua, lui si nasconde e aspetta. Ha detto, ma io aspetto un sacco, un paio di minuti. Dopodiché chiama, Sergio, si affaccia, l'avevano lasciato là. Erano partiti e se ne erano andati e l'hanno lasciato lì da solo. Sergio Corbucci era detto: rompete così, cioè, insomma, fate queste il burlone, insomma, l'hanno lasciato lì così. Vabbè, ci sono divertiti comunque sul set. Questo l'ha raccontato molto, ha raccontato questo anche altre cose. Insomma, si sono molto divertiti sul set. E questo è quanto, insomma, su Django. C'è stato anche negli anni 80, c'è stato un seguito, Django 2, Il Grande Ritorno, perché avevano l'idea in Italia di rilanciare gli spaghetti western e avrebbero voluto rilanciarlo Django 2 e il film di Tex e il Signore degli Abissi. Fu una porcheria, cioè
Sì.
Tex il Signore degli Abissi era una vera porcheria, andò malissimo e Corbucci si ritirò da Django 2, che aveva capito che non c'erano idee, e infatti Django 2 fu un flop allucinante, massacrato dalla critica, il pubblico disertò e c'è stata questa metà degli anni 80 un tentativo di rilanciare, ma ormai gli spaghetti western negli anni 80 erano morti, ovviamente. E questo
Ok.
è quanto. Passiamo al secondo film, questo tratto girato da uno dei miei grandi amori, che è il grande Lucio Fulci, che
In
ha
cui
fatto
spero che un
anche.
giorno faremo proprio una puntata.
Faremo una monografia del fatto che ha fatto veramente tanti film, la monografia è veramente lunga da farla, c'è veramente tanto da dire, ha anche avuto una vita molto interessante, molto sfortunata, e buon Lucio. Però insomma, questo qui è un film molto molto interessante, è conosciuto soltanto dai cinefili, mainstream lo conosce un po' meno. Tecnicamente questo film è uscito un mese prima di Django, sempre girato con Franco Nero, però Django è quello che è rimasto un po' di più, dunque gli abbiamo dato più spazio. E allora, già partiamo dal titolo. Il titolo è Le Colt cantarono la morte e fu Tre puntini, Tempo di massacro. Allora, il titolo in realtà doveva essere semplicemente Tempo di massacro, però era già il titolo di un romanzo di Franco Enna di alcuni anni prima. Dunque avevano paura che, insomma, qualcuno poteva denunciarli per violazione del copyright, anche se sono il romanzo non c'entra niente, non è un romanzo western. Però il titolo così un po' particolare, allora ci hanno avuto questa idea geniale. Allora scrissero, presero e fecero il poster. Le Colt cantarono la morte e fu puntini, puntini, puntini. È scritto piccolo, 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 piccolo e Tempo di massacro gigantesco. Dunque, quando vedevi questa, potete cercare le locandine. Il colpo d'occhio è che il titolo è Tempo di massacro. Dunque, hanno aggirato con questa cosa, con questa fantastica furbata, la cosa, insomma, di poter offendere qualcuno e che, insomma, che ti ritrovi gli avvocati a casa che ti chiedono qualche soldo, anche perché ricordo, questi sono film, sono ben pochi i spaghetti western fatti con tanti soldi, eh? Cioè, se possono contare, la maggior parte era tutti i film girati molto velocemente, e infatti Franco Nero questi qui li ha girati uno dietro l'altro, insomma. E Corbucci, appena finito Django, ne ha subito girato un altro, che era quello di Navajo Joe. E dunque c'è questa, il film comunque, il titolo comunque è fantastico. E allora, questo qui esce nell'agosto del 1986, c'è sempre Franco Nero, e come coprotagonista c'è George Hilton. Tra gli anni 60 e 70 sarà un attore molto famoso in Italia, era argentino e fa la parte del fratello del protagonista Tom Corbett, interpretato da Franco Nero. Poi diventerà molto più celebre nella parte di Sartana, George Hilton, che faranno sei film ufficiali e centina, non so, dozzine e dozzine di film girati dall'Italia, la Spagna e la Germania, e con apocrifi, diciamo, Sartana apocrifi. Perché ho scelto questo film? Non tanto per il protagonista, qui è un po' più sottotono Franco Nero, è che qui c'è uno dei cattivi più cattivi, ma veramente più cattivi della storia degli spaghetti western, Nino Castelnuovo, che interpreta Scott Junior. Di che cosa parla questo film? Allora, c'è Tom Corbett, interpretato da Franco Nero, che torna nella sua cittadina natale e scopre che è sotto le grinfie di questo possidente Scott, come al solito la solita piccola cittadina che è sotto scacco, sembra come se fossero dei mini stati amministrati da dei dittatori, la legge non esiste, fanno quello che vogliono. Va bene, comunque qui c'è questo Scott che ha un figlio che è un vero sadico, ma nel vero senso della parola, che fa brutto e cattivo tempo, insomma, soprattutto brutto e cattivo, non bello, eh? Cioè, allora, la prima scena è di una crudeltà allucinante. C'è Nino Castelnuovo, Junior Scott, che insieme con i suoi sgherri e una muta di cani ferocissimi, fanno partire il solito messicano sfigato, lo fanno correre e dopodiché gli dà il via a questa muta di cani che lo devono inseguire. E dopo un breve inseguimento, qualche minuto di inseguimento, lo acchiappano e lo sbranano. È una scena, a parte il fatto, molto estremamente violenta, ma Castelnuovo qui capiamo che è un sadico, ma nel sadico nel vero senso della parola, cioè di chi arriva ad avere un orgasmo nel momento che crea dolore in qualcun altro. Infatti mentre il povero messicano viene sbranato vivo da questa muta di cani, si vede chiaro e tondo lui che sta avendo un'eiaculazione. Non capiamo bene se si sta aiutando con la mano, ma c'è anche il sospetto di quello, da come si muove. Cioè, dunque, una scena di una durezza veramente nel 66, cioè, farebbe discutere già adesso, nel 66 era veramente una scena veramente forte, ma in fin dei conti Lucio Fulci si definiva e veniva anche definito il terrorista dei
Pensa bene,
generi,
Leonard.
perché lui diceva: io sono come il terrorista in tutti i miei film. Lui ovviamente era un artigiano, faceva quello che gli facevano fare, non è stato mai un ricco, dunque non è che ha mai potuto farsi i film che voleva lui, come li voleva lui. Però ha detto: comunque sia, io ci mettevo sempre la bomba, e diciamo che qui la bomba la mette proprio all'inizio, in questa scena iniziale, che soprattutto per l'epoca doveva essere abbastanza disturbante. Oggi anche rimani un po' così, proprio nel 66, una cosa del genere. Cioè, questo ha chiaramente un orgasmo. Castelnuovo è un cattivo veramente cattivissimo. E utilizza benissimo la frusta, in una una scena a metà film a occhio e croce gli dà tipo 80 frustate al personaggio di Tom Corbett e non lo ammazza per modo di dire. Anche questo qui è un film, oltre a essere pieno di violenza, non ha mai comunque momenti morti. C'è il film scorre molto velocemente e ci sono continui colpi di scena o scene che ti lasciano un po' lì appeso, perché praticamente Tom cerca di capire che cos'è che sta succedendo. E le persone intorno a lui vengono ammazzate con una facilità, ma proprio sterminate, intere famiglie sterminate. Non si ha pietà per uomini, donne, ragazzette adolescenti, cioè si muove che è una bellezza in questo film.
È un effettivo massacro totale.
È un massacro anche qui, veramente, li abbiamo scelti proprio, io non ci ho neanche provato a contare tutti quanti i morti. Comunque sono film che meritano già solo il secondo. Fulci è comunque sia un autore che io adoro. E questo qui forse non sarà il film che lo ha reso celebre, non è proprio tra i suoi capolavori, però è comunque un'opera molto molto dignitosa, sicuramente da riscoprire. È un titolo, come ripeto, come ho già detto, famoso tra i cinefili, ma nel mainstream molto molto meno. E questo è quanto.
E allora andiamo avanti di 2 anni, continuiamo con il 1968 e il primo film che ho scelto. E direi che la violenza continua perché ho optato per una pellicola sempre di Sergio Corbucci, datata appunto 1968, ed è Il Grande Silenzio. Western con protagonisti Jean-Louis Trintignant e Kinski, che fa della violenza a sua volta un marchio, diciamo, di fabbrica, perché all'epoca fu vietato a sua volta per la violenza. E perché l'ho scelto? In realtà per. Non tanto per la trama, perché di fondo siamo sempre attorno al concetto di vendetta. Questa volta è la vendetta di una donna nei confronti di un violento e cinico sceriffo chiamato Polycat, ma più che altro per la caratteristica del personaggio, che è quello interpretato appunto da Trintignant, che è un cacciatore di bounty killer, e la sua caratteristica è quella di essere muto, perché da piccolo gli vennero recise le corde vocali per non poter raccontare quello che accadde alla sua famiglia. E inoltre, oltre appunto al personaggio protagonista, all'ambientazione, che è quella di un West innevato. Caratteristica che ho rivisto anche in qualcosa di probabilmente, magari non direttamente, ma da Il Full Aid di Tarantino. In sintesi, la trama, perché è abbastanza, non diciamo complessa, ma è un vendetta contro vendetta, cioè ci sono un bel po' di personaggi, nel senso che siamo nella fine dell'Ottocento, nello stato dello Utah. Un gruppo di banditi è nascosto tra i boschi, al freddo, in mezzo un po' agli stenti, in attesa che venga emanata una amnistia che sembra essere imminente. Però non tutti sono decisi ad stare lì ad aspettare, qualcuno vorrebbe tornare nel classico paesino. Tra questi delinquenti in attesa di amnistia c'è un uomo che è stato costretto a un furto proprio perché questo Pollicat gli negò un prestito. Purtroppo questa banda di bounty killer lo uccide e la moglie di quest'uomo è decisa alla vendetta e per vendicarsi ovviamente manda a vendicare questo famigerato pistolero che è il terrore dei cacciatori di taglie chiamato appunto Silenzio. E non mi dilungo ulteriormente nella trama perché appunto è abbastanza non diciamo contorta, ma si fa seguire perché è un po' complessa. E la caratteristica appunto è quella di questo pistolero che è interpretato in maniera ottima da Trintignant, seppur muto. E riesce nonostante questo a rendere la sua complessità e la sua profondità. È uno degli aspetti affascinanti del film, appunto, è la rappresentazione della violenza, dove Corbucci non si limita a mostrare semplicemente gli scontri e le sparatorie, ma esplora anche le conseguenze della violenza sulla vita umana. Silenzio è muto e diviene quindi simbolo riesce a trasmettere comunque la sua sofferenza e la sua lotta interiore. Sono bellissimi i paesaggi innevati che contrastano con la violenza della vicenda. Abbiamo un'atmosfera di disolazione, isolamento. Che accentua, se vogliamo, anche l'impotenza dei personaggi nei confronti di ciò che li circonda e della violenza che li circonda. E la colonna sonora è dell'immancabile Morricone e riesce anche lui con le sue musiche a dare l'atmosfera di tensione e malinconia. Come detto, tutte le interpretazioni, quelle di Trintignant e di Kinski sono ottime e anche però Frank Wolf fa un ottimo Pollican, un villain che incarna perfettamente la brutalità e la corruzione del potere. Il Grande Silenzio possiamo dire che è un western che sfida le convenzioni del genere perché cerca di essere più profondo e riflessivo. Attraverso la violenza, la giustizia e la redenzione. Ottima regia, ovviamente, altri particolari possono essere che ci doveva essere un finale alternativo, perché possiamo dirlo, è un film del 68, il film prevede la morte del protagonista. I produttori pregarono Corbucci di non farlo morire e di pensare almeno a un finale alternativo, in cui appunto Silenzio sopravvive. Corbucci finse apertamente di cedere alle loro pressioni e girò questa diversa conclusione, ma ovviamente alla fine non utilizzò questo finale e alla fine questo finale alternativo non arrivò nemmeno in sala di montaggio. Per legarsi al film di cui hai parlato tu, anche qui Silenzio soffrirà di, verrà, diventerà vittima di un infortunio alla mano, perché qui sarà proprio ustionata la sua mano. Luoghi delle riprese, come ci abbiamo detto, la caratteristica è quella di un ambiente innevato, girato tra il Cadore e Cortina d'Ampezzo, ovviamente in Italia. Inizialmente, Kinski doveva essere il personaggio di Kinski doveva essere in realtà interpretato da Ernest Borgnine, la Pitagora al posto di McGee e Gastone Moschin doveva essere il villain. E Franco Nero, l'immancabile Franco Nero, doveva essere al posto di Trintignant, però in quel momento lui era impegnato con un film negli Stati Uniti, che se non ricordo male era Camelot. Altra grande caratteristica del film è che le consuete Colt dei western, in questo caso il nostro Silenzio, usa una pistola tedesca di fabbricazione tra il 1896 e gli anni 30, pistola tedesca, la Mauser 7,63 mm, chiamata Bomb Hell, è una pistola semiautomatica.
Famosissima la Mauser.
Esatto, ha dato questa caratteristica al personaggio. Come detto, fu anche questo film vietato ai minori di 18 anni per la violenza, limitando purtroppo gli ingassi al botteghino, però se in Italia fu, diciamo, bloccato da questo punto di vista, grandi risultati si ebbero sul mercato francese e quello tedesco, grazie soprattutto appunto alla presenza di due attori come quello francese, come Trintignant e Kinski. Ultimo, curiosità, c'era un fumetto, Durango, che uno dei personaggi, Tigrero, ricorda appunto Kinski e usa una pistola che è la Mauser. Per me, in Eight Food Way di Tarantino ci sono più rimandi alla pellicola Il Grande Silenzio, sinceramente.
Ma Tarantino comunque lo cita anche nelle sue interviste, Il Grande Silenzio tra i suoi spaghetti western preferiti. E, sì, è molto probabile che per il film Hateful Eight l'abbia fatto sotto la neve perché si è ispirato lì a questo. E Corbucci, secondo me, l'ha voluto fare sotto la neve perché l'idea iniziale di fare Django sotto la neve. È stata abortita e probabilmente gli è rimasta un
Basta
po'
sul
questa. Prima
groppone.
del groppone era un'idea che mi piaceva, prima o poi il film sotto la neve sono sette, lo faccio. Comunque, Il Grande Silenzio è un film che viene spesso citato in tutti i libri sul western, sullo spaghetti western. È un film molto citato, è rimasto molto nell'immaginario della critica e degli studiosi. È un film effettivamente molto molto importante. Ha lasciato il segno, se non altro, anche perché comunque un protagonista muto, già questo qui lo rende già, poi comunque ben interpretato da Trintignanto, cioè non stiamo parlando di un attore di secondo piano, cioè un attore che già all'epoca era già famoso, era già maturo e dunque era perfettamente in grado di dare il meglio in un personaggio che non spiccica una parola, insomma.
Esatto.
Bella scelta, comunque.
Ed è anche bello, secondo me, che attori già abbastanza affermati accettassero di recitare magari non era non nel western di Leone, ma anche di ottimi registi, però non magari rinomati a livello proprio internazionale. Cioè, come dicevi prima di Navajo Joe. Il trovarsi Corbucci invece di Leone.
Sì, proprio a Bartolino, secondo me proprio non gli è proprio andata giù, perché poi comunque Navajo Joe non è veramente un film così orribile come fa
No,
dire
no,
lui, cioè,
anzi.
da là è perché gli ha dato fastidio questa cosa, insomma.
Esatto. E per chiudere andiamo quasi, secondo me, credo al tramonto dello spaghetti western. Come citavi tu, c'è stato un revival proprio negli anni Ottanta, si è tentato, ma il film con cui voglio chiudere è del 1976. Io ricordo che la prima volta che lo vidi mi piacque tantissimo per alcuni aspetti, e sto parlando della pellicola di Enzo Castellari ed è Keoma, credo che si pronunci perché Keoma, se non ricordo male. E sempre con l'intramontabile
Terribile.
Franco Nero.
Che lavorerà ancora con Castellati negli anni Ottanta.
Sì,
Gira,
esatto.
girano Jonathan degli Orsi, che fu dedicato a Sergio Corbucci, che era morto pochi mesi prima che uscisse.
Che è già degli anni 80, se non ricordo
È degli anni
male.
Ottanta, sì, certo.
Invece Keoma è del 1976 e l'ho
Tampoco.
sempre adorato perché è quell'antieroe che crede di fare un piacere a qualcuno, nel liberarli del male, della classica oppressione, e in realtà viene un po' fregato da questa cosa qua. Cioè, non, la sua vendetta, il suo portare, tra virgolette, tentare di portare la pace, non viene ben vista. E poi adoro questa figura ad un certo punto quasi cristologica del personaggio. E la figura della morte che viene impersonificata proprio materialmente da una anziana signora che trascina un carretto. Ma di che cosa parla Keoma? Keoma è un viaggio del protagonista, un mezzo sangue indiano, che giunge in un vecchio accampamento militare e, mentre cerca di raggiungere la sua terra natia. Lui cerca di tornare a casa. Incontra appunto questa anziana signora che si rivela essere la morta. Inoltre trova una carovana di pistoleri che stanno accompagnando dei malati di peste in una miniera abbandonata. E in questa miniera vengono ammassati tutti gli infetti perché stiano lontani dalla città. E tra questi malati c'è una donna incinta che non è malata e riesce a fuggire. Tutti i malati vengono uccisi, la donna viene ricatturata, però sotto gli occhi di Keoma, che libera la donna. Ferisce uno dei pistoleri e quando giunge in città con questa donna chiamata Lisa, tutti la riconoscono come la moglie di uno degli appestati. La donna racconta a Keoma la sua vicenda, cioè che anni prima un ufficiale dell'esercito, un certo Caldwell, ha obbligato tutti i contadini a svendere i propri terreni e ora, come in qualunque buon spaghetti western, spadroneggia in città. In città Keoma incontra anche un suo vecchio amico ormai ubriacone, tale George, e incontra suo padre che gli racconta che i suoi tre fratellastri, che l'hanno sempre odiato perché figlio mezzo sangue, si sono alleati con Caldwell. Avremo appunto, ovviamente, questa vendetta di Keoma anche nei confronti dei fratellastri. Come detto, il film ha dei rimandi quasi filosofici, metafisici, la figura della morte costantemente presente, con cui Keoma parla, ci interagisce frequentemente. Abbiamo una regia di Castellari fatta di inquadrature ampie e con questo personaggio solo in mezzo, attraverso cui cerca appunto di enfatizzare la solitudine di Keoma, che forse essere anche questo appunto mezzo sangue, questo né una cosa né l'altra, lo fa sentire maggiormente solo. Le scene di azione, delle sparatorie, sono girate benissimo, come Castellari ha sempre fatto, effettivamente. La colonna sonora è di Guido di Maurizio De Angelis, sono un punto forte del film.
Di Oliver Onions.
Esatto, i nostri amati Oliver Onions.
E uno dei due è morto qualche anno fa.
Qualche anno fa, esatto, sì.
Sì.
E attraverso la musica, attraverso le inquadrature, e attraverso la storia, le tematiche principali di Chioma sono la solitudine, la vendetta e la giustizia. Chioma è il classico antieroe dello spaghetti western, però cerca di essere anche un personaggio un po' più complesso che deve affrontare il proprio passato e le ingiustizie del mondo che lo circondano.
Tu sai che Castellari l'ha sempre definito il suo film, il suo capolavoro. Chioma ha sempre definito che Chioma è il suo capolavoro. È sempre stato
Non so
molto
se lo
fiero.
sia, io l'ho sempre reputato un
No,
grande film.
almeno come lui dice, questo qui per me è il mio. Probabilmente è perché è riuscito quando, diciamo, di solito quando un regista dice una cosa del genere è perché è riuscito a fare esattamente il film come lo voleva lui. Che non ha rimpianti, spesso e volentieri. Ricordiamo che Castellari è un artigiano, nel senso che fa film, faceva film, gli davano fammi questo, e loro facevano una cosa e facevano quello che gli dicevano. Dunque, raramente hanno avuto la possibilità di fare esattamente il film come volevano.
Esatto,
Stavolta
esatto.
il Chioma ce l'ha avuta.
Esatto. Ed è secondo me un film che per chi non l'ha visto è un'occasione per scoprirlo perché diciamo che è abbastanza originale e ha un bel approccio emotivo
È un buon canto del
caratteristico.
cigno
Esatto,
per
è un
intendere
perfetto.
spaghetti western, perché è proprio in quegli anni lì che ormai finisce la moda degli spaghetti western, intorno a quegli anni. E, sì, quelli sono le ultime cartucce di roba interessante, insomma, perché ormai, insomma, ha finito il suo ciclo, che comunque sia, era durato quei 12-13 anni, insomma.
Esatto, è perfettamente come hai detto tu, il canto del cigno perfetto, assolutamente. Ok, se non abbiamo altro, se non vuoi aggiungere altro.
Guarda, volevo raccontare proprio perché questo film è di Castellari, un piccolo aneddoto del quale sono stato testimone alcuni anni fa in una conferenza stampa dove c'erano Castellari, George Hilton e Sergio Martino al Cinema Tremi via a Roma. C'erano loro era una rassegna dove facevano vedere tutti i vecchi film di serie B italiani del periodo 60, 70 e anche qualcosina degli 80, e una sera di queste è una bellissima conferenza stampa. George Hilton poi morì da un paio d'anni dopo, che l'ho vista, mi è dispiaciuto molto, era una persona molto, molto simpatica e divertente. E Castellari, quando ha raccontato di come si sceglievano i titoli di questi film, no? Questa cosa su queste cose tutte, tipo Le colte cantarono, La morte fu tempo di massacro, una cosa del genere. E perché il titolo per noi italiani è importante, è molto molto importante. Per esempio, guardate un titolo come Alice non abita più qui. Per chi non sapesse, Alice non abita più qui è uno dei fi primi film di Martin Scorsese. Allora dice: Alice non abita più qui. E sti cazzi! Ma invece, vedete, guardate invece titolo come Vado, l'ammazzo e torno. Mei coglioni! E dunque vado a vedere. Ci ha fatto spaccare le risate. Proprio un personaggio veramente, veramente simpatico. Anche Martino si erano dette cose molto interessanti, molto, molto divertenti. Giorgio Hilton era veramente una persona piacevolissima da sentire. È stato veramente uno dei protagonisti dello spaghetti western, uno dei migliori, probabilmente il miglior Sartana che c'è stato. L'altro era Gianni Carco, però insomma io mi ricordo di più Giorgio Hilton. E insomma, si sono raccontati pure un sacco di cose. Forse a me sta cosa è stato particolarmente divertente. Castellati, insomma, veramente, veramente molto simpatico con il pubblico.
Quindi se scrivete qualcosa e dovete dare un titolo, fate questo test, secondo me.
Coglioni, allora il titolo è quello giusto, è lui.
Esatto. E con questo aneddoto ci salutiamo e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
Ok, saluto tutti quanti, spero di non essermi impappinato più del dovuto, perché mi sono impappinato in un paio di volte. Ricordo che questi sono fatti in presa diretta e non c'è montaggio.
No.
Dunque, scusateci se qualche volta ci mangiamo le parole o ci incantiamo. E fateci sapere di che cosa volete che parliamo nelle prossime puntate e un saluto a tutti quanti.
Ciao ciao!
Ciao ciao.